Grazie, grazie a lei, professore, non solo per l'interessante excursus anche sulla storia di diverse figure del pensiero economico, chiarendo anche qualche passaggio che in effetti nella comunicazione, nel discorso politico mainstream, magari può essere frainteso. Molto significativo, insomma, il riaggancio, anche molto chiarificatore in effetti, il riaggancio tra Marx e Ricardo, ottimo il passaggio su Keynes, del quale potremmo ricordare per esempio le sue infauste, ma veritiere previsioni circa gli effetti delle sanzioni economiche, diciamo, del trattamento riservato dai vincitori ai vinti, sulle ricadute politiche. E proprio a proposito di politica, che poi questo è un corso di formazione alla politica, qui volevo aggiungere un pezzettino a quello che diceva lei alla fine. Cioè, sì, diciamo che probabilmente trattandosi di scelte politiche, no, giochiamo sempre su due opzioni. Allora, quanto più forte. Qui vado direttamente a quello che diceva lei alla fine, non sono sovranista, certo, è seccante per persone che hanno determinati valori, poi dover precisare sempre rispetto alla retorica, no, ma guarda che io non sono assolutamente, no, ecco, perché siccome ci sono sempre opzioni peggiori, allora va bene qualunque Europa, anche quella ordoliberista. Se l'opzione sovranista non ci fosse, a quel punto le opzioni politiche sarebbero altre. Meglio un'Europa così o meglio un'Europa cos'ha? Parliamo sempre d'Europa, ma siccome ci sono quelli che non la vogliono, allora chiaramente si rafforza anche la parte che dice no, no, meglio qualunque Europa piuttosto che non un'Europa che ha sette. E allora cadiamo nella trappola di considerare comunque buona qualunque cosa, anche quando poi. Perché per necessità, però sarebbe forse meglio fare altre cose. Mi preoccupa molto quello che ha detto a proposito dei sindacati dei paesi scandinavi e mi fa riflettere sul fatto che fare passi in avanti troppo grandi forse poi determina degli status quo dai quali è impossibile recedere. Se non si può cambiare, non si possono cambiare determinate regole, allora l'unica alternativa è l'uscita. Mentre invece livelli di integrazione crescenti e progressivi forse sono consigliabili, specialmente quando ci sono tante economie diverse, però ecco, non voglio aggiungere più di questo. Io la ringrazio per questa trattazione, vedo molto, anche molto stimolante, ecco, sono figure delle quali si parla spesso, ma come anche molti dei nostri parlatori tante volte hanno detto, ma tutti parlano di Marx, ma nessuno l'ha mai letto, probabilmente neanche tra i principali politici italiani. Il Capitale non aveva detto nessuno, sono tutti comunisti. Quindi, detto questo, comincerei con le domande. Come al solito, si preparano in chat, si prenotano in chat. Vincenzo ha già prenotato. Noi di solito ne raccogliamo tre, ma poi diciamo, la forma è festiva, non più di tre, ecco, in ogni caso, in modo da permettere al relatore di dare delle risposte sintetiche, trasversali e ottimizzare anche la risposta, è un intervento magari più puntuale. Prego, Vincenzo.
Sì, buongiorno professore, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica di Milano e volevo ringraziarla perché ovviamente innanzitutto ho toccato talmente tanti di quegli argomenti che è difficile ovviamente anche fare una domanda. Così ho preso tantissimi punti e provo a appunto formularle, diciamo, a fare una considerazione e anche a formularle una domanda. Allora, non so, partirei dallo spread, no? Perché è una mia risposta, ma che in realtà ha avuto una, diciamo, conferma proprio ieri. È una mia idea, cioè per quale motivo l'Italia ha uno spread superiore alla Spagna. La mia risposta, secondo me, è la seguente. Ieri sono stato ad una sfilata di moda e c'era un gruppetto, faccio un riferimento all'età, ma non vorrei fare, ecco, è un riferimento, ecco. E c'erano tanti giovani che erano giornalisti, manager, eccetera, un po' di tutte le nazionalità e ce n'erano tantissimi spagnoli. L'età media era, direi, al massimo 30 anni, non di più. Poi ad un certo punto ho notato, mi scusi la battuta, un gruppo di vecchietti, ed erano i giornalisti italiani, i manager italiani, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire come in realtà la credibilità, le possibilità di accesso, cioè esistono evidentemente questi fattori che a Milano, dico a Milano, sono diversi rispetto, non so, a Barcellona, Madrid e magari diversi rispetto a Berlino. Quindi, secondo me, lo spread è anche questo. Un'altra vicenda personale: di recente mi hanno rubato un brevetto e mi hanno detto: no, non è importante il diritto penale in questo caso, ma è più importante il diritto, si giudica in base al diritto dei brevetti. In teoria io dovrei pagare un fondo spese di migliaia di euro per avvocati di questo tipo per poter far fronte ad un brevetto. Ed è una giustizia che così non arriverebbe mai ad una conclusione, cioè abbiamo una giustizia che non arriva mai a conclusione. Quindi secondo me in realtà dietro lo spread esistono questi fattori in realtà. Cioè, questi sono, e quindi questa è la prima domanda, volevo sapere se magari in qualche modo concordava. Per quanto riguarda la moneta, l'Europa, le faccio un altro. Io sono molto a favore dell'euro perché avere una moneta forte è importante. Io nel 1992 ero negli Stati Uniti e potevo fare a quel punto un PhD. Mi sono stati chiesti quasi 250 mila dollari, nonostante avessi anche parecchie borse di studio per sostenere, questo costo. Però la lira valeva 2.200 lire. Cioè io avrei dovuto tirar fuori mezzo miliardo per pagarmi un PhD. Capisce che invece oggi con un euro al pari, se non superiore al dollaro, io avrei avuto un costo molto inferiore e magari avrei potuto conseguire un PhD negli Stati Uniti. Quindi l'euro agisce positivamente, secondo me, sul discorso delle disuguaglianze. Non negativamente. L'equiparazione fra Europa e Stati Uniti io non la vedrei affatto perché l'Europa ha una storia completamente diversa. Pensare che ci possa essere un'unione come è successo negli Stati Uniti credo che non succederà neanche nel 30.000 d.C., cioè mi scusi, cioè arriviamo da storie troppo diverse, millenarie di una rivalità millenaria storica. Soprattutto fra francesi e inglesi, e poi vabbè, gli inglesi adesso sono usciti dall'Europa, eccetera. Quindi, cioè, esistono dei fattori anche qui, chiamiamoli extraeconomici, storici, che molto francamente non possiamo illuderci di poter avere un'Europa politica unita. Dobbiamo pensare invece che dobbiamo costruire una tecnica economica che al momento manca per realizzare una economia, più europea e un'Europa più Europa. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico di 30 mila miliardi di dollari solamente a livello federale, senza contare quelli degli stati che cioè hanno il pareggio, ma insomma, cioè se lei va in un quartiere di Los Angeles, un po' periferico, praticamente non sta più negli Stati Uniti di fatto, eccetera. Quindi, ecco, la terza cosa è la seguente. Cioè la colpa, secondo me, per quanto i nostri politici siano molto limitati, ma la colpa non è della politica, la colpa è dell'economia. Cioè, purtroppo l'economia non ha più prodotto scuole di pensiero, aggiornate. Cioè, il fatto che si sia aumentata così, si sia arrivata a questa inflazione, è perché ancora adesso aumentiamo l'offerta di moneta, cioè sia gli Stati Uniti che la BCE. Quindi prima o poi, dopo decenni che continui a buttare moneta sul mercato, in base proprio prendendo un libro di economia politica, ti dicono guarda che rischi l'inflazione. E questo è stato un errore economico, non è stato un errore della politica. E la stessa cosa per quanto riguarda anche la cosiddetta, inflazione da offerta. Cioè il petrolio 2 anni fa aveva un prezzo inferiore allo zero e adesso è a 100 rotti euro. Ci sono state speculazioni, ci sono da decenni speculazioni su oro, argento, cioè quella che è l'elite in realtà finanziaria che in realtà fa crescere questi prezzi. Perché Perché noi cittadini con le nostre richieste, cioè io più o meno faccio una domanda di gas e di, voglio dire, di luce che più o meno è la stessa da decenni. E quindi, ecco, quindi in realtà secondo me la colpa non è della politica, ma secondo me è una colpa dell'economia. L'ultima cosa e chiudo, secondo me il ragionamento della Germania è un ragionamento non da scuola economica, di nessuna scuola economica, è un ragionamento contabile. Cioè, quello che conta non è il PIL nominale, è il PIL reale. Per cui se nei modelli economici, micro e macro, prezzo, quantità o keynesiano, inflazione, PIL, la variabile indipendente è l'inflazione. Per cui se l'inflazione è alta, cosa succede? Che il PIL reale, in realtà noi non abbiamo crescita. Cioè, cosa è successo col Covid? Che siamo decresciuti del 20% a tasso di inflazione zero. Quindi realmente abbiamo perso 20 punti di PIL e adesso stiamo crescendo al 6% con l'inflazione al 6%, cioè stiamo crescendo realmente a zero. Quindi ci stiamo affaticando, cioè quindi indipendentemente dalla teoria economica nuova che non c'è, praticamente che cosa stiamo facendo? Cioè stiamo facendo una fatica per niente, cioè stiamo crescendo, crescendo, crescendo per niente. Ecco, quindi questo era un po' il mio ragionamento, ma indirettamente ci sono 3-4 domande, diciamo, relativamente appunto al suo, diciamo, intervento.
Grazie Vincenzo. Prego Elia.
Eccomi, buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Cesarotto, ma anche Stefano, perché mi ha fatto un grande piacere sentire parlare di Keynes e degli economisti che in qualche maniera si rifanno a lui. Mi fa piacere anche ricordare un suo libro che viene continuamente citato, Le conseguenze economiche della pace, dove auspicava per il dopoguerra la cancellazione dei debiti di guerra e l'ipotesi di un programma di credito per l'Europa, che cambiando quello che si deve cambiare, magari è un discorso che potrebbe valere anche adesso. Faccio anch'io, vado un po' a ritroso, ricordando le politiche economiche che sono figlie del cosiddetto vincolo estero, già inaugurato da Guido Carli, che è stato in qualche maniera un po' il maestro anche di Draghi, e nei suoi impegni anche sia nell'economia sia in qualche maniera dietro la politica. Devo dire che in questi anni, dopo l'introduzione della moneta unica, si è molto parlato anche dell'effetto di spiazzamento sui redditi da lavoro dipendente per il fatto che non vi era più lo strumento della svalutazione della moneta e quindi c'era lo scarico sui salari. Voglio ricordare che fino a un paio di anni fa solo nel pubblico impiego non abbiamo avuto rinnovi contrattuali per quasi 10 anni. La situazione per i lavoratori dipendenti nelle imprese non è stata migliore, per non parlare per i lavoratori cosiddetti precari che non fanno una bella vita. Comunque, detto questo, voglio da un lato ricordare lo strumento della politica dei redditi che si rifà anche a Keynes e che in qualche modo era stato attuato anche da Ciampi e di cui non si parla più, ma probabilmente non si può parlare perché c'è il problema, ecco, del rispetto dei parametri cosiddetti di Maastricht, perché non ci consentono di fare politica in questo senso. Ma la cosa un po' preoccupante che fa aumentare la disuguaglianza è il fatto che nelle sedi importanti, sia a livello europeo sia a livello internazionale, il nostro paese, l'Italia, viene considerato un paese a disoccupazioni del circa il 9-10%. La mia domanda sì, si ferma su questo punto. Se in qualche maniera la nostra politica, i nostri politici possono attuare degli strumenti che nel giro di 4, 5, 6 anni possono portare ad una forte diminuzione della disoccupazione, ad un livello del 4-5%. Grazie.
Andrei subito con le risposte, visto che c'erano praticamente sei domande dentro i vostri 20 utenti. Quindi prego, professore, grazie.